Parola di Sindaco. Un programma della redazione giornalistica di Young Radio. Conduce Alfredo Somoza.
Buonasera, ascoltatrici e ascoltatori. Questo è il secondo appuntamento con la nuova stagione di Parola di Sindaco. Il programma con il quale interroghiamo i sindaci che stanno governando le nostre città, soprattutto quest'anno del Vimercatese, non sono tribune elettorali, nessuno di questi comuni sta andando al voto, quindi parliamo un po' della gestione, di come stanno andando, delle cose che si vogliono ancora fare, delle cose che si sono fatte in questa stagione, come già è successo con la di Pietro Montagno. Ci affianca Rodrigo Ferrario, che è un collega giornalista di Prima Monza, giornale di Vimercate. Buonasera Rodrigo.
Buonasera a tutti, grazie Alfredo.
Ecco, e torna a trovarci un sindaco che era già stato ospite nella prima stagione di Parola del Sindaco, il sindaco di Arcore, Maurizio Bono. Buonasera sindaco.
Buonasera a tutti, grazie.
Ecco, ricordiamo, spero che sia aggiornati i dati che ho trovato, 57 anni, sposato con due figlie, il sindaco Bono, un avvocato penalista con studio a Monza, è stato anche presidente della Camera Penale di Monza. Era diventato sindaco con il ballottaggio nel 2021, sostenuto da Fratelli Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, la lista civica Viviamo Arcore. E appunto era stato all'inizio proprio del suo mandato nel 2022, quindi io comincerei con la prima domanda, che riguarda un po' questi tre anni che sono passati da quando l'avevamo ascoltato. All'epoca ci parlava delle sue priorità, delle cose che avrebbe fatto. Che cosa è riuscito a realizzare in questa parte importante del suo primo mandato e cosa pensa di realizzare ancora prima della fine di questo mandato? Ricordiamo che nel 2027 andrà al voto Arcore.
Sì, intanto buonasera a tutti. Tante sono le cose da cui abbiamo preso le mosse e tante sono le cose che abbiamo iniziato e stiamo portando a compimento. Alcune sicuramente non riusciremo a finirle nel corso di questo mandato, ma ci sono buone opportunità per concludere. Fondamentalmente partiamo da tutto, partiamo da un cittadino che diventa sindaco senza aver fatto nessun tipo di esperienza politica e quindi si confronta con una macchina che non conosce e che inizia a lavorare all'interno di questa macchina cercando di comprendere quali sono i meccanismi che regolano la macchina e soprattutto cercando di utilizzare questi meccanismi per portare avanti il suo progetto elettorale. Progetto elettorale che va a toccare tantissimi ambiti, che vanno per esempio dai servizi sociali, un argomento che mi sta particolarmente a cuore anche perché ho mantenuto la delega in questa materia, con una serie di iniziative di studio che secondo me erano assolutamente mancate. Ci siamo affidati per esempio all'Università di Bicocca per fare una serie di report su quelle che erano le esigenze dei cittadini arcoresi, in particolar modo facendo dei focus su anziani e giovani e anche sul mondo del lavoro, perché secondo me sono assolutamente indispensabili questi tre profili per comprendere quello che dobbiamo andare a fare e come si sviluppa la nostra società. Abbiamo una serie di problemi che purtroppo non toccano solo la città di Arcore, ma sono problemi che sono comuni a tutti quanti. Sono un fortissimo calo demografico, che è un problema veramente molto molto grave e importante, che deve essere in qualche modo contrastato e deve essere appunto, bisogna trovare delle soluzioni per dare modo alla gente di rifare le famiglie e fare bambini. Per una serie di problemi che sono la necessità di dar vita e giovinezza alle nostre città, per poi pensare anche, non da ultimo, ve lo dico, a chi pagherà le nostre pensioni, perché è un giro tale per cui se non ci sono poi persone che lavorano, le pensioni poi non si pagano. Che cosa abbiamo fatto su questo aspetto? Abbiamo innanzitutto cercato di comprendere quali potessero essere le leve che il Comune ha a disposizione per poter intervenire. E una è stata sicuramente quella di un aiuto alle giovani mamme. Ci siamo resi conto che le mamme hanno delle grosse difficoltà, soprattutto le mamme lavorative che lavorano, ad seguire i figli giovani, non solo perché l'impegno è tanto, ma anche perché ci sono tanti costi a carico della famiglia, e in ultimi sono i costi degli asili. Ecco perché abbiamo fatto partire un progetto che è quello di Arcore adotta una famiglia, con il quale siamo intervenuti per andare a pagare con soldi pubblici le rette degli asili nido, il primo anno solo all'interno del comune di Acque, poi a seguito di segnalazioni di mamme lavoratrici che ci dicevano che avevano necessità di portare i loro figli anche all'esterno del comune, abbiamo predisposto una modifica regolamentare tale per cui l'asilo viene pagato su tutti gli asili di Regione Lombardia. Questo per garantire appunto la possibilità di usufruirne a pieno. Cosa, diciamo, un'iniziativa che ha avuto un certo successo. Abbiamo fatto anche una serie di incontri sulla maternità per dare la possibilità di incontrarsi con ginecologi, ostetrici e soprattutto con un'associazione molto nota sul territorio che è Santa Gente Italia, in una serata abbastanza lunga e complessa di circa 4 ore, dove abbiamo studiato tutti i pericoli che ci sono in famiglia, nelle mura domestiche, e che i genitori devono conoscere proprio perché possono capitare anche situazioni imbarazzanti e anche tristi. È stata una serata molto molto seguita, tante famiglie, tante mamme e tanti papà, e anche questo ha avuto un certo successo. L'altro aspetto che dicevo è gli anziani. Gli anziani, a differenza dei problemi dei giovani, abbiamo invece un grandissimo aumento della popolazione anziana. Un aumento che deve portare tutti i comuni a fare delle riflessioni, perché aumenta necessariamente la spesa che le amministrazioni pubbliche devono far fronte per aiutare le situazioni di queste persone, ma bisogna anche pensare a un nuovo modo di creare comunità, nel senso che la famiglia è cambiata, i figli spesso e volentieri si allontanano dalla famiglia originale e i genitori anziani rimangono soli. Rimanere soli crea poi una serie di problemi. Questi problemi le amministrazioni li affrontano quotidianamente e bisogna pensare a nuove soluzioni che possono essere appunto la struttura di RSA convenzionate col pubblico, possono essere le famose CASA, che è un acronimo che vuol dire appartamenti per le persone anziane autosufficienti, che vengono in qualche modo garantiti dall'amministrazione pubblica, ed i centri appunto per gli anziani, che per noi sono assolutamente fondamentali per poi permettere loro di vivere insieme una vita diciamo ancora piena di confronto, piena di conoscenze, piena di soddisfazioni, perché l'altro pericolo è quello che si lasciano andare in una sorta di solitudine che può essere distrutta. Questi sono impegni che stiamo portando a termine, abbiamo fatto una serie di attività e oggi siamo in ballo con un progetto molto bello, molto ambizioso, che era il progetto con cui ci eravamo conosciuti all'inizio del mandato, quello di recuperare un immobile pubblico che è l'ex asilo San Giuseppe e convertirlo in una struttura multifunzionale nell'ambito sociosanitario, che vede la presenza di una casa di comunità, che vede la presenza di un centro per gli anziani di nuova generazione con palestre, sale di teatro, collaborazioni con associazioni esterne e poi lo spostamento anche di tutto ciò che è il supporto a questi servizi, cioè gli uffici dei servizi alla persona, che devono essere necessariamente collegati. Questa è una di quelle operazioni che spero di poter concludere nel corso di questo mandato e magari tagliare il nastro in inizio del mandato prossimo.
Bene, grazie per la risposta, soprattutto mi è piaciuto l'interesse su un tema alto, ovviamente, che non è a portata di mano in generale, poi certamente si possono fare tante cose e lei ci ha detto che cosa sta facendo, il tema del calo della natalità, il tema dell'invecchiamento, il tema della sostenibilità del welfare e quindi delle pensioni. Questa è una radio che, ad eccezione del sottoscritto che fa il direttore, è una radio giovani, quindi è un tema veramente importantissimo che dovrebbe investire non soltanto l'Italia ma anche l'Europa in generale. Rodrigo, la parola a te per le tue domande.
Eccomi, no, ricollegandomi un po' a quello che spiegava adesso il sindaco, poi di progetti, insomma, di carne al fuoco, l'amministrazione Bono in questi anni ne ha messa veramente tanta. Ha citato San Giuseppe, c'è l'ex Olivetti, c'è l'hangar ex Falk. Ecco, di questi tre grossi progetti, poi c'è il PGT che sta arrivando a compimento, di questi tre grossi progetti, Maurizio, ti manca l'ultimo anno di legislatura. Qual è quello dei tre, diciamo, messo meglio, nel senso quello che tu conti ad arrivare alla fine della legislatura, a meno tagliare il nastro, comunque, insomma, qual è quello sul quale ti stai impegnando maggiormente?
Allora, ve lo dico proprio anche perché gli ultimi consigli comunali si sono svolti proprio per lo spostamento dei fondi necessari e quello che riguarda l'ex San Giuseppe. Sull'ex San Giuseppe abbiamo anche già i progetti, abbiamo stanziato già i soldi, quindi mi auguro di poter vedere proprio l'apertura di questo progetto nel più breve tempo possibile e soprattutto in vista della chiusura del mandato. Ci sarà un piccolo momento di ritardo perché la gara che si dovrà andare a fare per l'assegnazione dei lavori è una gara europea perché gli importi sono molto alti. Questo potrebbe incidere sui tempi che servono per perfezionare questo procedimento, ma sono convinto che riusciremo a portare avanti e a chiudere quest'operazione entro l'anno prossimo. Gli altri due, quello che riguarda l'Olivetti, avete visto, è stata la prima volta che un'amministrazione ha cercato di dare ampio spazio ai cittadini, perché siamo assolutamente convinti, ce l'ho insegnato il Politecnico, il Polidesign, che un progetto condiviso con i cittadini è un progetto che ha la possibilità di avere successo e di durare nel tempo. È il motivo per cui ci siamo rivolti al Politecnico, al Polidesign, per dare la possibilità di cominciare a ragionare su quella che è la modifica del centro storico di Arcore, perché l'Olivetti non è solo un palazzo, fa parte di una struttura molto più ampia, e avere avuto la possibilità di un tavolo di lavoro diretto e condotto dal Politecnico, con la partecipazione di tutti i cittadini che sono voluti venire a dare il loro contributo è stato qualcosa di utile, anzi unico. Stiamo aspettando adesso l'elaborato che il Polydesign dovrà consegnarci alla luce di tutto quelli che sono stati i suggerimenti e le proposte fatte dai cittadini, per poi condividerlo e consegnarlo alla cittadinanza e poi far partire il progetto. Sull'Angara invece sono in attesa dell'ultima parte, che è la chiusura dell'accordo con la Regione del finanziamento che avevamo, poi il bando a cui avevamo partecipato e vinto, per cui fare anche in quel caso una gara e iniziare i lavori.
Le chiedo qualcosa su quello che è stato un po' anzi, tuttora il tormentone per il nostro territorio. Parlo di Pedemontana, che è un argomento che interessa anche il suo comune, comune di Arcore, ovviamente non soltanto, ma Arcore è uno dei comuni in prima linea. Lei è stato un protagonista insieme ad altri sindaci lumercatese durante i lunghi mesi di dibattiti su quest'opera. L'opera c'è, i cantieri l'abbiamo visto tutti. Però c'è un allarme, queste sono notizie anche che abbiamo raccolto da un suo concittadino Sala che ogni tanto ci racconta un po' cosa fa la società civile su questo argomento. Ci sono due temi ancora diciamo da chiarire. Il primo è quello delle compensazioni ambientali, che come sappiamo non sono al momento non sono o non presentano il volume che si pensava in un primo momento, e poi la fine, la tanto chiacchierata tratta di breve, della quale ancora siamo totalmente in alto mare, quindi per quello che ci risulta allo stato dell'arte, Pedemontana va a cacciarsi dentro tangenziale est, che ha già i suoi problemi, e non sappiamo ancora appunto se riuscirà a raggiungere indipendentemente la Milano-Venezia. Ecco, ci dà un po' le notizie dell'andamento di queste vicende?
Allora, intanto devo dire una cosa, molto poco, in maniera poco modesta mi assumo un pregio, un merito, che è stato quello di aver per la prima volta posto intorno a un tavolo tutti i comuni interessati dall'opera perché tutti insieme non solo si discutesse dell'opera, ma soprattutto ci si rapportasse con Pedemontana al tavolo delle trattative. In passato Pedemontana aveva trattato con i singoli comuni in maniera molto divisa, e ogni comune sapeva solo quello che toccava la porzione del suo territorio e non aveva la contezza del disegno completo. A seguito di un incontro che avevo fortemente voluto e ho realizzato ad Arcore con tutti i sindaci a novembre del 21, subito dopo essere stato eletto, abbiamo cominciato a creare un tavolo interconnesso tra le varie realtà comunali, ed è stato molto importante perché poi la stessa provincia è diventata il nostro punto di riferimento per andare poi a parlare con Pedemontana per quanto riguarda tutti i problemi. Vi dico che è stata una cosa molto importante perché ha permesso non solo di avere a questo punto una visione completa di tutta l'opera e non solo parziale per ogni singolo comune, ma soprattutto, come dicevo prima, riuscire a spuntare una serie di situazioni nella trattativa con Pedemontana e Regione che da soli non avremmo portato a casa, non saremmo raggiunti. Questo è un motivo per il quale sono assolutamente convinto che questo modo di lavorare in perfetta collaborazione con gli altri comuni sia un modo vincente, ci ha spinti anche a costruire un nuovo percorso per le opere delle compensazioni ambientali, suggeritoci dalle associazioni ambientaliste, che è quella di creare una nuova sinergia attraverso un ente già esistente e professionista sul punto, che è il Parco Vallenambro, a cui abbiamo chiesto noi come Comune di Arcole, insieme col Comune di Usmati, insieme con quello di Lesmo e Camparada, la possibilità di costruire una sorta di alleanza che ci permetta non solo di avere una visione completa di tutte quelle che saranno le opere delle compensazioni ambientali che interverranno sul territorio, ma anche di usufruire di quella specializzazione tipica del Parco Vallenambro che manca ai singoli uffici tecnici dei comuni quando si parla di opere che sono di carattere ambientale. E non ultimo per importanza, anche la possibilità di avere un capofila che ci permetta di partecipare a tutti quei bandi pubblici che esistono e che vanno a finanziare l'imboschimento delle varie aree che vengono appunto toccate dall'opera. L'ultimo punto era quello della tratta di Breve. Il punto della tratta di Breve è un argomento estremamente delicato ed estremamente importante. È un punto dove chiedo sempre maggiore attenzione anche non solo dei sindaci che vengono toccati dalla tratta D, ma chiedo la partecipazione anche di noi della tratta C, proprio perché, come ha detto giustamente lei in premessa, non puoi pensare che l'opera finisca ad Usmate di Mercate Arcore senza avere consapevolezza di quello che sarà il proseguo, ed è il motivo per cui chiedo e ho chiesto più volte ai sindaci della tratta D di poter partecipare anch'io come sindaco della tratta C insieme agli altri sindaci della tratta C ai lavori che stanno realizzando, proprio perché sono convinto che l'unione fa la forza, e sono in attesa di verificare le ultime notizie sull'argomento per poi prendere i relativi provvedimenti.
Grazie sindaco. Rodrigo.
La prima, si parla da anni di Pedemontana, sono 20 anni, forse ancora di più. C'è qualcosa che tu contesti all'amministrazione precedente, quindi a Rosalba Colombo e alla sua giunta, nei 10 anni precedenti ai tuoi? Cioè, c'era secondo te, dal tuo punto di vista, margine di trattativa maggiore, o si doveva o si poteva fare qualcosa prima per evitare adesso di intervenire come sei intervenuto tu con la tua amministrazione comunale? O comunque secondo te, insomma, qui si doveva arrivare e le armi che, tra virgolette, può avere un sindaco sono spuntate?
Allora, non è una causa di giustificazione, voglio subito precisarlo, però ho avuto l'impressione che nel recente passato, nei 10 anni a venire passati, si avesse la convinzione che l'opera non si sarebbe realizzata, e questo ha portato una sorta di laissez-faire da parte delle amministrazioni reggenti, che hanno sottovalutato questa situazione, che poi alla fine è arrivata al punto. Questo è il motivo per cui ti dico ho notato una certa assenza da parte di tutte le amministrazioni, di tutti i comuni che sono stati interessati. Una maggiore attenzione, una maggiore soprattutto coinvolgimento e soprattutto, come ho detto prima, una maggior possibilità di lavorare tutti insieme come amministratori avrebbe sicuramente evitato le cattive sorprese.
Ecco, l'altra cosa che ti volevo chiedere, che è proprio cronaca invece un po' più recente, è una risposta, se vuoi dare una risposta, a quelle che sono state un po' le ultime tesi avanzate dalle forze di centrosinistra di Arcore sul discorso di questo impianto di bitumificio, di betonaggio che verrà realizzato a Bernasco.
Sicuramente sì, però per il rispetto che devo portare al consigliere che ha fatto l'interrogazione, noi domani risponderemo formalmente al consigliere e subito dopo faremo una conferenza, ovviamente stampa, dove spiegheremo tutta la risposta a tutti i documenti. Quindi ti chiedo perdono, ma non me la sento rispondere perché mancherebbe rispetto all'istituzione e aspetto domani per poter rispondere.
Grazie.
Un altro tema, sindaco, che lei ha ereditato, ricordo appunto nel 2022 che c'erano delle criticità per quello che riguardava il costo per il comune di Arcore, che ricordiamo non è un comune tanto grande, quindi con un bilancio diciamo relativamente modesto per quello che sono gli abitanti del comune, e il grandissimo impegno che si era preso l'amministrazione comunale precedente con l'acquisto, la ristrutturazione di Villa Borromeo. Si sono dette tante cose sulla messa in valore, sul in qualche modo incamerare diciamo fondi provenienti anche da privati per mettere in valore la villa, ecco, ma la situazione resta sostenibile ancora o continua a essere un punto d'attenzione?
Sì, continua a essere un punto d'attenzione perché nasce un progetto molto bello, perché bisogna darne atto che i lavori sono stati molto belli, ma totalmente scevro di quella che era la possibile destinazione della, dell'opera. Quando fai a fare un investimento, quando fai a fare un progetto, devi avere poi la possibilità di comprendere quali sono poi le possibilità che questo progetto si mantenga da solo, altrimenti diventa un grande costo. Noi vengono proprio in questa esperienza, cosa abbiamo fatto? Il progetto che adesso andiamo a costruire, per esempio, dell'Olivetti, è un progetto che necessariamente deve prevedere poi una struttura di autofinanziamento perché possa reggere, che è la stessa identica cosa che abbiamo fatto col progetto Hangar, nel senso del famoso museo che vogliamo realizzare, della Gilera, dove abbiamo previsto la possibilità di avere un ristorante aperto al pubblico che garantisca degli introiti e le scuole di formazione che vengono poi affittate per dare la possibilità di poter costruire un'operazione di questo tipo, oltre a una sinergia con le aziende locali specializzate nell'ambito del metalmeccanico che hanno necessità di operai specializzati e sono molto molto interessate a partecipare anche con, economicamente alla progettualità di queste eventi. Quello che è mancato in Villa Borromeo purtroppo è questo. Si parlava di tante possibilità, ma se ne parlava, non c'era uno studio di fattibilità che desse un solco e un indirizzo di come realizzarlo. Oggi purtroppo siamo in una situazione tale per cui stiamo cercando ancora non una volta di trovare una destinazione a un'opera che è stata realizzata, ma con mille difficoltà. Non ultimo, avrà letto sui giornali, c'è stato poi il problema del fatto che quel progetto, così come era stato costruito, del partenariato pubblico-privato, è saltato perché? Perché una delle società che faceva parte e si trova in situazioni di grande difonte, di grande difficoltà, e quindi ha fatto saltare l'intero progetto anche così come era costruito.
Rodrigo.
Al tuo collega Capitanio, qual è il tuo rapporto con i social? Perché poi ci sono tanti sindaci che, per dire, intervengono, seguono proprio i social, seguono le pagine del comune. Tu ultimamente diciamo che hai un po' riattivato, visto la tua pagina Instagram, la tua pagina Facebook, ma tu vai a leggere gli spunti, le critiche, le polemiche, o i social per il momento li tieni da parte?
Allora, ti dico in tutta sincerità, a me quello che dà fastidio sui social è il modo volgare, offensivo, con cui vengono trattati alcuni argomenti. Te lo dico non solo come sindaco, ma anche come avvocato penalista, perché purtroppo oggi come oggi mi trovo a difendere un sacco di persone che non si rendono conto che quando fanno determinati tipi di commenti sulle pagine social, forse limitati dal fatto che sei davanti a uno schermo e non hai di fronte la persona a cui ti rivolgi, stravolgono, addirittura usano toni così esasperati da poi finire nell'ambito del penale. Questo è un motivo per cui ho sempre cercato di evitare questo strumento, perché secondo me è uno strumento pericoloso che può creare una serie di situazioni di questo tipo, inteso come botta e risposta. Come comunicazione no, come comunicazione ritengo che sia assolutamente fondamentale la possibilità di far conoscere quello che si fa, come lo si fa e come lo si deve. Ecco perché c'è stato anche un certo incremento recentemente sulle attività che vengono fatte. Ma quello che è più importante è la comunicazione con i cittadini. Il cittadino ha tutto il diritto e tutto il dovere di lamentarsi di eventuali scelte, di eventuali situazioni che vengono realizzate dall'amministrazione, ma nei modi corretti e puntuali. Non si possono fare delle dichiarazioni come è capitato di leggere su alcuni social dove si commenta una rotonda dicendo che una rotonda è inutile, si vede che c'è qualcuno che in comune prende una mazzetta per far fare rotonde, perché capite bene che si arriva veramente a un livello molto molto basso che poi necessariamente comporta anche dei provvedimenti che devono essere presi. Mentre nulla questio, quando le persone mi mandano una mail, si presentano e rappresentano una necessità di un confronto, di un incontro, di una critica che, se viene assolutamente verificata e valutata, porta immediatamente a una soluzione. Faccio un esempio: recentemente siamo dovuti intervenire per modificare il tratto di strada che va dalla statale, che parte da Vimercati e arriva a Lesimo, perché in prossimità degli stabilimenti della Rovagnati si erano verificati purtroppo degli incidenti mortali. L'unica soluzione che era stata prospettata era quella di evitare un certo tipo di manovra. Inizialmente abbiamo avuto una serie di critiche, un cittadino mi ha scritto in privato pensando giustamente di criticare questa situazione e rappresentandosi i suoi motivi. Successivamente, dopo una settimana, mi ha voluto riscrivere dicendo che non era, si era dovuto andrà a vedere, perché le sue possibili critiche di fatto erano state, come si dice, corrette da quello che era l'evento come si era verificato. Però ribadisco, quando sono momenti di confronto fatti in questo modo, servono a tutti e servono soprattutto a noi per evitare di fare degli errori. Questo è pacifico.
È un grande tema questo, sicuramente, anche tra l'altro diciamo peggiorato nel tempo, perché poi all'inizio i social erano molto più friendly, molto più per trovarsi tra amici e parenti, poi invece è diventato uno scenario all'interno del quale c'è anche chi professionalmente si occupa di fare false informazione. Abbiamo imparato anche il concetto di guerra ibrida, quindi anche cose molto più pesanti. Però parlando di critiche e di polemiche, questo 2025 che si chiude, c'è stata una polemica che ha riguardato il comune di Arcore, che è stato il luogo nel quale si è tenuta una manifestazione importante che si tiene annualmente in Brianza, mi riferisco al Pride, e al mancato patrocinio del comune. Noi all'epoca avevamo sentito BOA, cioè l'associazione Brianza oltre l'Arcobaleno. Adesso abbiamo il piacere di sentire la sua versione.
La mia versione in merito all'ultimo evento, cioè quello del mancato patrocinio, è molto semplice. È stato richiesto un patrocinio al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale si è riunito e ha deciso di non concederlo. Si tratta di democrazia, cioè ha deciso il Consiglio Comunale. Piaccia o non piaccia, te ne fai una ragione. Il fatto che però deve essere chiaro, perché poi si creano degli equivoci, è il non concedere il patrocinio non vuol dire non consentire la manifestazione. Perché la manifestazione è stata consentita, supportata, garantita, grazie alla collaborazione ovviamente della Polizia di Stato, della Questura e soprattutto della nostra Polizia Locale, di tutti i volontari della Protezione Civile, che hanno garantito che la manifestazione si svolgesse nel modo migliore possibile. Il fatto, ribadisco, che in un Consiglio Comunale si voti e si decida in maniera diversa non vuol dire mancare di rispetto a nessuno, vuol dire semplicemente che la si pensa in maniera diversa. Si accetta, punto.
Grazie per la risposta. Rodrigo?
Siamo in una fase dove avete appena adottato il PGT e poi, presumo, in primavera si andrà all'approvazione finale. Senza star qui a elencare tutti il contenuto del PGT, c'è un elemento tra i tanti dei quali ne vai particolarmente fiero e orgoglioso di questo PGT? E poi l'altra cosa collegata con questo, uno dei tanti aspetti che si sente sempre ripetere dagli arcoresi, anche quelli più attempati, ridare vita al centro storico. Qual è la vostra idea? Qual è la vostra idea di Arcore da qui ai prossimi 5 anni?
Allora, due cose. Intanto è stato adottato, ma non è concluso. Tant'è che io nel discorso finale che ho fatto in Consiglio Comunale ho invitato tutti i cittadini, gli imprenditori, le associazioni a fare tutte le osservazioni possibili sul PGT, perché da lì poi si possono prendere ulteriori spunti per modificare e migliorare. Perché, come al solito ho detto, solo attraverso un confronto costruttivo si possono migliorare le varie situazioni che magari l'amministrazione ha dimenticato, o omesso, o sottovalutato. Quindi ci sono questo momento molto importante che va dalla pubblicazione fino alla prossima seduta del Consiglio, che è l'adozione, proprio per il confronto, che secondo me è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda un aspetto che a me è molto, molto piaciuto, è il problema della sicurezza del paese, in particolare di alcune zone che sono quelle di Taboga, in prossimità dell'Ambro. Lì mi trovo in una situazione imbarazzante ogni volta che si verifica un'alluvione o un innalzamento del livello dell'Ambro, per cui ho la necessità di porre in essere una serie di attività di soccorso delle persone che abitano in quei luoghi. Luoghi dove non avrebbe dovuto abitare nessuno, perché non si può costruire in prossimità di un fiume. Ma questo purtroppo è stato fatto. Nel nuovo piano regolatore, dopo un confronto con provincia, con le autorità di bacino, eccetera, eccetera, abbiamo cercato di invogliare attraverso una serie di meccanismi che dovrebbero aiutare queste persone a trasferirsi dalla zona del Taboga, cedendo gli immobili al comune, e il quale si impegnerà a realizzare in quell'area uno spazio pubblico, che potrebbe essere il Parco dei Mulini, per restituirgli quella che è la sua destinazione naturale di un'area di esondazione, salvi ovviamente alcune attività imprenditoriali che esistono da un certo periodo di tempo e che comunque possono essere svolte in totale sicurezza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una ragazza che ha comprato, e senza far nomi, ma racconto un fatto, una casa in quella località ad un prezzo molto basso perché gli era stato taciuto il fatto che il ladro esondava, oggi non può più vendere quella casa perché? Perché non ha nessun tipo di valore una casa di questo tipo. E allora con questo meccanismo noi possiamo concedergli una soddisfazione economica che le possa permettere di trovare una soluzione diversa e soprattutto di liberare un pericolo da quello che è l'eventuale esondazione. Per quanto riguarda invece il discorso del centro storico, ribadisco, l'abbiamo detto in Consiglio Comunale, Arcole ha un centro storico. Ha un centro storico che è composto da quelle pronomi che sono ex Olivetti, ex Asilo San Giuseppe, ex altre attività. Sono ex che durano ormai da più di 20 anni. Quegli ex, se li tramutiamo in qualcosa di vivo, qualcosa di veramente reale, non saranno il vero centro storico di Arcore e quindi la possibilità di costruire quello che oggi manca e che dovrebbe essere riappropriato dai cittadini arcoresi. Alla luce anche di un ulteriore elemento di non poco conto, che il volto di Arcore necessariamente cambierà se tutto andrà bene con i lavori di pedemontana e soprattutto della famosa tangenzialina che dovrebbe costeggiare il territorio di Arcore di Mercate, perché necessariamente dovrebbe modificare il passaggio del traffico che non dovrebbe più toccare il centro della città, ma dovrebbe spostarsi sulla tangenziale. E questo è un ulteriore elemento che noi stiamo monitorando perché potrebbe portare un'ulteriore modifica di quella che è la nostra stessa città.
Rodrigo, se hai un'altra domanda, vai tu, così poi volevo fare una domanda che riguarda il futuro del 2027, quindi se hai ancora da chiedere.
Sì, ne ho un paio che sono curiosità. Vado io. Senti Maurizio, nel corso di questi 4 anni, ormai sono 4 anni che tu sei sindaco di Arcore, c'è una cosa che non rifaresti, che hai fatto in questi 4 anni e una di cui ne vai particolarmente fiero?
Ti dico, una di cui vado particolarmente fiero perché l'avevo promesso in campagna elettorale ed è una cosa che ho realizzato il primo anno stesso di insediamento, è acquistare l'asilo San Giuseppe, pagare immediatamente tutte le maestre che non avevano ricevuto il TFR e iniziare quella particolare procedura che spero di concludere col mandato, che è quella di realizzare questa struttura nuova sociosanitaria destinata a tutti i cittadini arcoresi. Di questo, perdonatemi, ne vado molto fiero. Una cosa che non rifarei, e ti dico, no, non ho in questo momento rimorsi o, diciamo, motivi per rimpiangere qualcosa. Anche perché mi sono permesso di dirmi all'inizio, una cosa importante che spesso e volentieri spiego ai cittadini è che il modo del governo di una città è un po' diverso dal governo di un'attività privata, nel senso che bisogna innanzitutto conoscere i vari tempi e modi con cui si muove la macchina amministrativa e poi soprattutto le persone di cui tu ti circondi, che appena vieni eletto non hai la possibilità di conoscere appieno e quindi questo di fatto ti limita molto. Oggi ti posso assicurare che con l'esperienza maturata in questi 4 anni e con la collaborazione di una squadra che ho la fortuna di avere al mio fianco, degli assessori che mi appoggiano in questo progetto, posso dirti di aver accelerato molto il modo di lavorare, di averlo razionalizzato ancora di più e sto cercando di mettere a posto alcune situazioni a livello amministrativo interno nella macchina comunale che vanno assolutamente modificate ed innovate e migliorate con magari l'aggiunta di più personale.
Quindi, seguendo un po' il tuo ragionamento, è più facile fare il sindaco o l'avvocato?
L'avvocato, centinaia di volte. Io dico spesso e volentieri che quando vado in aula e magari discuto un processo più difficile per un argomento molto complesso, sono molto più rilassato che non quando faccio sindaco. Anche perché voi non sapete quello che capita. Capita di tutto. Un'altra cosa che spesso racconto ai cittadini che non credono, ma perché non ci credevo nemmeno io prima di fare il sindaco, è che il comune dopo le 2:30 chiude tutto, qualsiasi cosa succede dopo le 2 e dopo le 7 che c'è l'ultimo turno dei vigili, interviene il sindaco. A me sono stato chiamato in piena notte perché si temeva che ci fosse una persona che avesse avuto una brutta situazione in un appartamento, avevano bisogno del sindaco che intervenisse per partecipare insieme ai pompieri all'apertura dell'immobile, e sono andato, ovviamente per fortuna non è successo nulla, ma questa persona aveva bisogno di un supporto. Il sindaco l'ha accompagnato in ospedale, il sindaco è stato con lui in ospedale per far capire chi erano i propri parenti, perché era un cittadino arcorese ma che non era di origine arcorese, per poi contattarli in modo tale che la mattina dopo alle 9 ho potuto passare ai servizi sociali che aprivano gli uffici tutte le informazioni utili per poter portare a compimento una storia di questo tipo. Il sindaco fa anche questo, che spesso e volentieri la gente non sa, ma è giusto che sappia, perché la parola sindaco è sinonimo di servizio, non ci sono storie. E questo vale per tutti i sindaci.
Sì, allora da quello che ho capito, che abbiamo capito dalla prima domanda, lei ci conferma, lo ha già deciso e quindi ci conferma oppure no, che si candiderà per un secondo mandato nel 2027?
Sì, assolutamente sì. Okay. Anche perché vorrei chiudere quelle due cose che vi avevo anticipato, che secondo me mancano ancora di qualche passaggio operativo, ma solo in via di definizione.
E questo sarà un po' appunto la continuità su un'azione del primo mandato. Ma per il 2027, se dovesse pensare uno slogan o comunque un'idea forte per chiedere ai cittadini la.
Voglio dire adesso perché sennò me la brucio.
Ma su quale no, appunto lo slogan lo teniamo lì perché è troppo presto, ma su quale concetto più che altro vuole giocare? E soprattutto lei appunto parlava sempre di San Giuseppe, è stato un impegno con i cittadini in campagna elettorale che poi ha potuto portare avanti. Ha in mente già qualche idea forte dal punto di vista amministrativo per un eventuale secondo mandato?
No, ci sono queste opere. Se riesco ad chiudere il discorso del piano regolatore, farlo partire con l'intervento che riguarda il centro storico, che non è solo il San Giuseppe, ma ovviamente c'è l'Olivetti e ci sono le altre situazioni, sicuramente questa è la grande partita del prossimo mandato, perché vuol dire veramente ricostruire Acqua. Io in questo periodo ho cercato in tutti i modi, con l'aiuto dei miei amici che fa parte della Giunta, di far parlare di Acqua ovunque, organizzando qualsiasi cosa, facendo diventare un centro di riferimento per quello che riguarda anche l'ambito di Mercatese. Perché secondo me Arcore merita di essere una città di un certo tipo, di un certo prestigio e di una certa riconoscenza e rilevanza a livello non solo territoriale ma anche nazionale. L'impegno è stato questo, che se ne parli bene di una città che deve rimanere una città come quella che è a dimensione umana, dove c'è la possibilità di incontrare il sindaco per strada, parlargli, rappresentargli un problema, dove c'è la possibilità che la comunità, se c'è il problema di una persona o di un gruppo di persone, si attivi immediatamente per risolverlo. Ciascuno per proprio conto, ma soprattutto ciascuno in funzione dell'avere la consapevolezza di far parte di un gruppo. E questo io l'ho trovato ad Arcore e ne sono fiero, ed è una delle cose che per me, ribadisco, è fondamentale. Io devo costruire un meccanismo dove i cittadini vedono nel comune un soggetto che è disponibile a seguire i loro problemi, ad aiutarli ed a costruire insieme qualcosa, perché nessuno venga mai lasciato solo, dall'anziano al giovane, alla persona che non trova lavoro, a tutti questi aspetti. Il comune ci deve sempre essere, deve fare sempre il possibile per poter rispondere alle domande dei cittadini. Ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, ma l'impegno non deve mai mancare.
Certo. Rodrigo, tu hai qualche ultima curiosità, domanda?
Faremo un po' tutti gli auguri del sindaco, dei vari sindaci, le vie mercatese. Ripropongo questa cosa. Sindaco, cosa vorresti trovare sotto l'albero di Natale, visto che mancano pochi giorni?
Ma come ti ho detto prima, la fiducia non solo tra tutti noi, tra noi e l'amministrazione, tra le persone, perché quando c'è la fiducia cadono i pregiudizi, ci si smette di guardarsi con sospetto, si comincia a conoscere il valore reciproco delle persone, inizia il dialogo, inizia il confronto e si costruiscono le cose insieme. Io di questa cosa, voglio essere un sognatore, sono sempre stato convinto che il dialogo e il confronto sono la cosa fondamentale per portare avanti un paese. Il fatto di dire un semplice no, non sono d'accordo, ma non proporre una soluzione alternativa, secondo me è una limitazione mentale ed è una limitazione che paga tutto il paese. Quindi il fatto che ci si possa confrontare, dialogando e rispettando ciascuno le opinioni degli altri è fondamentale. E su questo lavorerò tantissimo, perché per me è fondamentale. Vi dico di più, io sono molto, molto spaventato, lo dovete dire in un'intervista una volta a te, Rodrigo, di una serie di situazioni che si stanno verificando non a Napoli ma all'intero paese, che dividono una sorta di odio politico. Io su questo, ripeto, per il mio trascorso storico personale, non voglio tornare a un periodo buio di questo paese, che sono stati i momenti di sangue degli anni 70, dove c'è stato veramente una sorta di guerra civile. E farò di tutto perché ci sia sempre dialogo e confronto e mai chiusura, perché questa è la cosa fondamentale ed è quello che spero recepiscano anche coloro che non sono d'accordo con me su tante cose, ma che nel confronto democratico, rispettoso soprattutto, possano portare avanti un discorso di riappacificazione e di serenità.
Grazie. Ovviamente anche noi ci auguriamo molte di queste cose che ha detto, auguriamo anzitutto buone feste ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici. Oggi abbiamo ascoltato il sindaco di Arcore Maurizio Buono e ci ha aiutato a parlare col sindaco Rodrigo Ferrario, un giornalista di Prima Monza, giornale di Vimercate. Auguriamo buone feste a tutti. Parole di sindaco tornerà nel mese di gennaio con il sindaco di Villa Santa, quindi resteremo ancora nel Vimercatese. Buone feste, ci risentiamo, ci rivediamo a gennaio.
Grazie a tutti, buone feste.
Parola di sindaco, una produzione di Young Radio, voce e testi di Alfredo Somosa, supervisione tecnica audio e video di Cristiana Lacqua. Si ringrazia per la collaborazione Prima Monza.